Che cos'è Kaliningrad e perché di colpo è così importante? Cosa sta succedendo fra Russia e Lituania e perché c'è l'ennesimo rischio di escalation? Cerchiamo di ricostruire la vicenda e parliamo anche della Georgia che vuole aderire all'Unione Europea e del Canada che invece bandisce diversi prodotti in plastica, usa e getta. Io sono Andrea degli Innocenti, oggi è il 22 giugno 2022 e questo io non mi rassegno. La rassegna stampa commentata, d'Italia che cambia. Sigla! Allora, che sta succedendo in Lituania? Che roba è Kaliningrad? E soprattutto perché ogni settimana dobbiamo impararci il nome di una nuova città o regione sconosciuta che d'improvviso diventa la chiave di volta dell'intero conflitto e della geopolitica mondiale? Su quest'ultima domanda non ho effettivamente una risposta, ma sulle prime due possiamo ragionarci. Partendo dalla seconda, quindi che cos'è Kaliningrad? Come spiega la Repubblica, Kaliningrad è una città che ha cambiato nome diverse volte nella storia, ha affrontato diverse dominazioni, ma che recentemente è caratterizzata da una particolarità, da una caratteristica peculiare, ovvero appartiene alla Russia, anche se geograficamente è staccata dalla Russia. È una cosiddetta exclave, che è il contrario di enclave, quindi qualcosa che sta fuori, un prolungamento del territorio nazionale che però sta al di fuori dalla nazione, sta da un'altra parte. E non si tratta in realtà della sola città, ma di tutta la regione, omonima regione, dell'oblast, no? Che sarebbero le regioni russe, è lo stesso nome anche per le regioni ucraine. Una regione che non è neanche piccolissima, sarà grande poco meno della Slovenia o della Macedonia, per avere un ordine di grandezza. E che fa parte appunto della Russia, ma si trova un bel po' distante dalla Russia perché si affaccia sul Mar Baltico fra Polonia e Lituania. Ora, data questa sua caratteristica strana, tutti i rifornimenti di qualsiasi cosa che arrivano dalla Russia a Kaliningrad, quindi merci, cibo, eccetera, passano per via ferroviaria, prima per la Lettonia e poi per la Lituania, e che sono due paesi che fanno parte sia della NATO sia dell'Unione Europea. Passavano in realtà, perlomeno in parte, nel senso che cosa è successo? È successo che le ferrovie lituane hanno notificato 2 giorni fa, anzi 3 giorni fa, alle ferrovie russe, della regione di Kaliningrad alcuni limiti al transito di un certo numero di merci dalle regioni russe e anche al contrario, sulla base delle sanzioni europee contro la Russia. Praticamente hanno detto, visto che l'Europa ha imposto alcune sanzioni su alcune merci, ha bandito alcune merci, insomma il commercio di alcune cose, noi non le facciamo passare attenendoci semplicemente a quanto stabilito dall'Unione Europea di cui facciamo parte. È stato così colpito circa il 40-50% del transito di merci, in particolare per quanto riguarda metalli e materiali da costruzione, ma non solo. Tant'è che a Kaliningrad la popolazione allarmata, scrive Rai News, starebbe da giorni cercando di fare scorte recandosi in massa ai supermercati, nonostante il governatore della regione, Alikanov, abbia invitato la popolazione a non precipitarsi a svuotare gli scaffali, perché ha spiegato che i prodotti colpiti dalle restrizioni arriveranno comunque in un modo o nell'altro, magari via mare, potrebbe volerci più tempo, potrebbero essere un po' più cari, ma comunque arriveranno. Fatto sta che questa cosa, come un'ulteriore scintilla, sta generando l'ennesima piccola grande escalation e solo i giorni e le settimane ci diranno se sarà un fuoco di paglia o se sarà la miccia che farà detonare qualcosa di più ampio. Dmitry Peskov, che è il portavoce del Cremlino, ha detto che la situazione è più che seria, definendola senza precedenti e illegale, dicendo che, appunto, descrivendo così la decisione del governo lituano di vietare il transito ferroviario attraverso il proprio territorio nei due sensi. Il governo lituano, come vi dicevo, si è difeso dicendo che non è una sua decisione, non è una decisione unilaterale, ma sono semplicemente attenuti alle sanzioni decise dall'Unione Europea. La domanda che però in molti si pongono in queste ore è: c'è il rischio che si apra un secondo fronte, ancora più pericoloso, fra l'altro perché coinvolgerebbe direttamente la NATO, visto che la Lituania fa parte della NATO, accanto al fronte ucraino già aperto da mesi? Non si sa, nel senso che i segnali sono contrastanti. Da un lato, nella TV russa si sentono da giorni appelli a costruire un corridoio fra l'esclave e il resto del paese. Che vuol dire costruire un corridoio? Vuol dire conquistare dei territori militarmente e di fatto collegare la regione con la Russia continentale. Questo però vorrebbe dire un attacco militare contro Lettonia e Lituania che, ripeto, fanno parte sia dell'Unione Europea che della NATO e vorrebbe dire alzare di molto il livello del conflitto. Lo stesso Lavrov, ministro degli esteri russo, ha comunicato al capo della rappresentanza diplomatica lituana a Mosca, visto che l'ambasciatore lituano non c'è più a Mosca, è stato richiamato in Lituania da diverso tempo, in realtà dall'inizio delle ostilità, ma c'è ancora appunto il capo de della rappresentanza diplomatica a cui Lavrov ha detto che se il suo paese non farà, se la Lituania non farà immediatamente marcia indietro su questa decisione che è considerata apertamente ostile, ricostituendo completamente il transito merci, Mosca si riserva il diritto di prendere, dopo attenta analisi, visto leggere proprio il pezzettino di dichiarazione, decisioni senza precedenti a difesa dei propri interessi nazionali. Questo è quanto ha detto Lavrov. Al tempo stesso è anche vero che secondo la maggior parte degli analisti, Putin non avrebbe voglia in questo momento di lanciarsi in una seconda sfida con l'Occidente, con la prima che è ancora in corso e anche più difficile di quanto avrebbe inizialmente immaginato. Ciò non toglie che la situazione sia oggettivamente molto tesa anche su quel fronte. Nel frattempo, per passare alla seconda notizia, riporta Euronews che anche la Georgia sta bussando con sempre più insistenza alle porte dell'Unione Europea. Ci sono migliaia di georgiani che si sono riuniti nei giorni scorsi davanti al loro parlamento per esprimere il desiderio di entrare a far parte dell'Unione. La Georgia attende in realtà per questa settimana la posizione del Consiglio europeo, che appunto si riunirà fra giovedì e venerdì per definire le tappe che potrebbero portare il paese più vicino all'Unione. Che vuol dire? Vuol dire che la Georgia ha fatto richiesta di adesione all'Unione Europea il 3 marzo 2022, pochi giorni dopo l'invasione russa dell'Ucraina, lo stesso giorno in cui anche la Moldova ha avanzato la sua domanda e 4 giorni dopo la proposta avanzata dal governo ucraino. Venerdì scorso la Commissione ha raccomandato di concedere lo status di candidato all'Unione Europea all'Ucraina e alla Moldova, pur suggerendo alcuni interventi di contrasto alla corruzione e altre, diciamo, modifiche, ma non alla Georgia. Ha consigliato di non concedere alla Georgia, che invece avrebbe bisogno di mettere in atto riforme un po' più grosse negli ambiti come la lotta alla corruzione, l'indipendenza dei mass media e il sistema giudiziario. Tuttavia, la decisione finale spetta appunto al Consiglio europeo che si riunirà venerdì e giovedì e venerdì, che questi, 23 e 24 giugno, e quindi molti georgiani in realtà stanno cercando di fare pressione sul Consiglio per essere accettati al pari dell'Ucraina e della Moldova. I cittadini in piazza, fra l'altro, vogliono fare una sorta di doppia pressione, da una parte sulle istituzioni europee e dall'altra sul proprio governo per accelerare sulle riforme politiche necessarie per avvicinare la Georgia agli standard delle altre democrazie europee, perché appunto temono di essere esclusi un po' dalla famiglia europea, il che significherebbe anche lasciare il paese da solo nel confronto con la Russia, che insomma in questo momento fa molta paura, comprensibilmente. Secondo i sondaggi condotti da alcune organizzazioni internazionali, circa l'80% della popolazione sostiene l'adesione del paese all'Unione Europea. Il che mi fa abbastanza riflettere, nel senso che da un certo punto di vista l'invasione russa dell'Ucraina è stato, da questo punto di vista perlomeno, è stato un flop totale, al di là della parte militare, che comunque è stata più complicata, come dicevamo, del previsto, ma praticamente da una parte Putin voleva denazificare l'Ucraina, ma come spiega Internazionale, con la sua invasione di fatto ha contribuito anzi a solidificare il ruolo e la presenza delle fazioni di estrema destra all'interno dell'esercito ucraino, di fatto rinvigorendo una forza politica che era in grande difficoltà e che era stata bocciata in larghissima maggioranza dagli ucraini, la forza politica di estrema destra, e che invece adesso, proprio in seguito all'invasione di Putin, sta riprendendo un suo ruolo, difendendo il territorio nazionale e è praticamente assurta a fama globale, no? Il battaglione Azov e così via, chi lo conosceva fino a qualche mese fa. Dall'altro, appunto, Sempre Putin vorrebbe probabilmente ricreare l'Unione Sovietica o comunque così ricostituire, riallargare la sua sfera di influenza della Russia e invece sta spingendo tutti i paesi a fare disperati appelli all'Unione Europea, alla NATO per allontanarsi dalla Russia e avvicinarsi ai paesi occidentali. E questo appunto dovrebbe far riflettere. Qualche giorno fa, sempre su Internazionale, leggevo un articolo interessante di Pierre Aski che parlava di come Putin, Lavrov, Medvedev e in generale quasi tutta la classe dirigente russa abbia una visione molto novecentesca della politica estera, basata esclusivamente sulla geopolitica, fatta di rapporti di forza fra superpotenze, che però non considera tante altre cose che nel frattempo sono cambiate nel mondo, sono cambiate molto. Va bene. Qui, insomma, cambiamo argomento, poi ovviamente nei prossimi giorni torniamo a parlare e discutere di come evolve la situazione fra la Russia e l'Ucraina, la Lituania, la Lettonia e così via. Concludiamo invece oggi però con un'ultima notizia di tenore completamente diverso. Lunedì il governo canadese ha annunciato che a partire dal prossimo dicembre vieterà la produzione e l'importazione di una serie di prodotti in plastica usa e getta. E che da dicembre del 2023, per dare tempo alle aziende canadesi di esaurire le scorte esistenti, ne vieterà anche la vendita. È una misura che sembra abbastanza simile al pacchetto europeo Single Use Plastics, il cosiddetto pacchetto SUP. Il divieto introdotto dal Canada riguarderà prodotti come sacchetti, posate, cannucce e altri utensili di plastica. Ed è stato reso possibile anche dal fatto che l'anno scorso il governo canadese, riporta il Post, ha incluso gli oggetti di plastica fra i materiali che possono essere classificati come tossici dalla sua legge sulla protezione dell'ambiente. L'unica cosa che non ho capito è se all'interno di questa legge sono incluse, quindi bandite, anche le plastiche, le bioplastiche, cosiddette plastiche compostabili, oppure no. E prometto di approfondire perché, come saprete, se seguite Non mi rassegno, è un dettaglio che non è da poco, visto che, come ripetiamo spesso, il grosso problema non è la plastica, ma è l'usa e getta. Detto ciò, io direi che per oggi possiamo salutarci qua. Noi ci vediamo domani con una nuova puntata di Non mi rassegno, sempre a partire dalle 8 sui canali YouTube, Spreaker e Spotify, nonché sulla pagina rassegna stampa di italiacambio.org. E come giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto.